Quando il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e quindi ad eleggere i loro rappresentanti all'Assemblea Costituente, tra le candidature ve ne furono anche di donne. Furono 21 deputate, su un totale di 556 deputati eletti. Queste deputate, sia pure in numero nettamente minoritario, poterono però dare voce a tutte quelle donne che le avevano precedute. E tra queste ve ne furono cinque che entrarono a far parte della Commissione per la Costituzione. Queste deputate costituirono una risorsa importante per la stesura della Costituzione perché garantirono l'attenzione, oltre che ai diritti ancora negati alle donne, anche a questioni fondamentali per la realizzazione personale di ciascun individuo, come il diritto allo studio. La sensibilità mostrata verso questa tematica esprimeva per alcune di loro l'esperienza acquisita in qualità di insegnanti. È il caso di Bianca Bianchi, Maria Federici e Nilde Iotti. Queste donne si distinsero anche per essersi cimentate nell'arte della scrittura, realizzando così una loro aspirazione personale, oltre che il fine di raccontare l'esperienza di vita nel contesto storico in cui avevano agito e tramandarla alle generazioni future. Le loro conquiste poggiavano però sulla base costruita da chi le aveva precedute. Tra queste vi erano state donne dal talento di artiste che nella società a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento avevano lottato per poter esprimere la loro arte e che pure si erano spese in prima persona perché l'istruzione fosse maggiormente accessibile e sempre più all'avanguardia. Due i nomi che costituiscono le direttrici attraverso cui si è scelto di articolare questo percorso, Elisabetta Oddone e Rina Faccio. Esperienze di vita le loro che ci porteranno indietro negli anni che precedono l'avvento del fascismo e poi in quelli del regime, durante i quali il ruolo delle donne nella società fu limitato a quello di madre e di angelo del focolare.
Compare sullo schermo un disegno. Sulla sinistra, realizzata a colori, troviamo una ragazza vestita di rosso e senza volto. Sulla destra, in bianco e nero e leggermente spostati in profondità, troviamo diversi elementi: mobili da cucina, un secchio con dei panni, delle mani intente a lavare dei piatti, una testa di donna senza volto. Un filo spinato avvolge assieme la ragazza sulla sinistra e tutti gli elementi sulla destra. Il disegno è pieno di sfondo e tutte le figure si stagliano sul bianco del foglio. L'uso dei colori accresce l'intensità e l'espressività dell'opera.
Elisabetta Oddone, nata a Milano nel 1878, fu compositrice, pianista, cantante, lirica e didatta di impronta montessoriana. I suoi componimenti, che in questa serie di podcast vengono eseguiti dagli alunni del nostro istituto, sono estratti dalla raccolta dal titolo Canzoni minuscole, pubblicata nel 1917 con l'aggiunta di versi di Nucia Maggia e destinata ad uso didattico. L'interesse di Elisabetta Oddone per la musica vocale dedicata all'infanzia rimase centrale anche negli anni successivi e a partire dal 1926 ottenne addirittura di curare e condurre programmi radiofonici come L'angolo dei bambini e Cantuccio dei bambini. Lo stesso progetto di didattica per l'educazione musicale venne poi ripreso da un'altra musicista e compositrice milanese, nata nel 1923, Mira Pratesi, di cui si percepiscono nei podcast poche note per chitarra sola, tratte dalla raccolta dal titolo Ballatelle. Mira Pratesi si spinse però ben oltre l'interesse per la didattica dei bambini, dedicandosi all'attività di volontariato, prestando assistenza a ragazze madri e ai loro figli, a fianco di Elda Scarsella, nel villaggio della madre e del fanciullo. Interessa ancora ricordare che l'ambiente milanese entro il quale aveva operato precedentemente Elda Scarsella era stato quello dell'Unione Femminile Nazionale, poi sciolta nel 1939 dal regime fascista. In questo contesto, lei aveva cominciato ad accogliere famiglie dei perseguitati politici. Durante la guerra, ricercati da ebrei, dopo la liberazione, reduci dai campi di concentramento, in particolare madri e bambini. In tutt'altro contesto, il 25 maggio del 1903, era nata la sezione romana dell'Unione Femminile Nazionale. Del comitato fondatore aveva fatto parte Rina Pierangeli Faccio, nata ad Alessandria nel 1876 e a noi meglio nota con lo pseudonimo di Sibilla Leramo, che in quegli anni si trovava a Roma ed aveva stretto un legame amoroso con Giovanni Cena. La sezione romana dell'Unione Femminile era nata con lo scopo di promuovere iniziative che potessero contribuire all'educazione a difesa dell'infanzia, della maternità, alla diffusione dell'istruzione. In questo programma rientrava il progetto per la costituzione delle scuole per i contadini dell'agro romano, a cui Rina Faccio si dedicò con grande convinzione e determinazione. Tra le scuole che poterono essere aperte tra il 1912 e il 1913, alcune si trovavano proprio nei pressi dell'attuale territorio ciampinese.
Così scriveva il 10 ottobre del 1907 Rina Faccio, probabilmente a Ersilia Maino, figura di rilievo nell'organizzazione dell'Unione Femminile Nazionale.
Carissima, il colloquio di cena col Corradini andò benissimo. Il Corradini disse che per le scuole festive, sia nell'agro romano che fuori dall'agro, il governo concede un sussidio di lire 150 ciascuna. Ne facessimo anche 10 o 15. Poi disse che faremmo cosa ultimissima se potessimo noi indicare al governo dove ci sono dei gruppi anche rari e sparsi, nei quali possano contare 40 fanciulli di età scolastica. Perché in questi il governo, in forza della legge sull'istruzione nell'Italia meridionale, Lazio compresa, può istituire la scuola quotidiana, pagando esso governo il maestro lire 1000. In questo preciso caso sarebbe la località di Carchitti. Là ci sono 3 gruppi di capanne: Carchitti, comune di Palestrina, Colle di Fuori, comune di Rocca Priore e Marcelli, comune di Zagarolo. Il numero dei ragazzi dei 3 gruppi, essendo di molto superiore ai 40, è obbligatorio fare 2 scuole, uno a Marcelli e uno a Colle di Fuori. Il Corradini è di parere che occorrebbe aprire subito, si farebbe concorso per 2 maestri e ci sarebbe un anno guadagnato. Il provveditore di Roma ci appoggerebbe. Come vedi, è tutto un orizzonte nuovo di azione che si apre dinanzi.
Nel percorso che vi invitiamo ad intraprendere attraverso l'ascolto dei podcast, troverete raccontate le storie di queste donne attraverso le immagini che la loro arte ha creato, in forma di musica, poesia, prosa. Modalità espressive diverse che suscitano ancora oggi emozioni, capaci di mettere in dialogo il passato con il presente e dare spunti di riflessione ai nostri studenti, che saranno le cittadine e i cittadini dell'Italia di domani.